Amici di Quattro Zampe in famiglia Kuzif, benvenuti anche quest'oggi come ogni martedì tra le 15 e le 16 mentre piovono telefoni dal cielo. In radio succedono anche queste cose qui. C'è Manuela che in maniera equilibristica, se mi passate questa definizione, sta cercando di girare e nel contempo di raccogliere i telefoni che stanno cadendo dagli armadi. Una cosa bizzarra. Piovono telefoni a Radio Atlanta.
E anche a Milano piove.
Anche
ma
a Milano.
In Sicilia no.
Radio Atlanta, a Radio Atlanta piovono telefoni. Ma no, niente, poi dopo magari te ne accorgi più tardi. Bene, bene, allora, quando hanno finito la... ecco, bene, allora, possiamo andare avanti? Bene, siamo naturalmente su Radio Atlanta, libera come la passione, Radio Atlanta Milano, il cui dominus è Mauro Emanuela, immediatamente ovviamente Emanuela, non Emanuela, Emanuela, perché è Manuela con la M, immediatamente lo riprende. Mauro, il dominus di Radio Atlanta, che naturalmente ringraziamo come sempre per permetterci di irradiare questa trasmissione che va in onda tutti i martedì tra le 15 e le 16. Manuela Gigante, la proprietaria, responsabile,
titolare
di MG Editore, che è una importante casa editrice milanese, e qui al mio fianco, aspetta un momento, prima presentiamo l'altra ragazza che c'è in studio, che Manuela riprende, che è Zoe. Ecco Zoe, una ragazzina di 15 anni e mezzo, meravigliosa bambina, che arriva dalla Puglia, dove ha fatto tantissimi anni di canile, adesso vive felicemente, almeno spero, a Milano con me.
Esatto.
Vabbè, no, almeno spero, diciamo che petizioni non me ne ha ancora fatte. Molto bene, e alla mia destra invece, dopo questo inizio turbolento con i telefoni che piovevano dal cielo e Loredana che diceva cose così a creative a casaccio, abbiamo Loredana Verga in perfetta tenuta
Juventina.
Sì, era quello che stavo dicendo. Purtroppo io mi sento un po' a disagio a essere di fianco a una persona vestita di bianco nero, purtroppo, però ognuno ha il proprio
difetto che si merita.
E lei ne ha uno particolarmente grosso, insomma, è juventina, però insomma
e
se ne vanta pure, che naturalmente mi lascia pensare, ho dei fortissimi dubbi sul suo, come dire, senso della realtà. Ma Loredana Verga, la mamma di Quattro Zampe in famiglia.it, che prima della graditissima ospite di oggi, che arriva vocalmente, ma arriva addirittura da Palermo e dalla Sicilia, prima appunto di passare alla nostra ospite di oggi, lasciamo Loredana che vi spiega in breve, concisamente, ma non troppo brevemente, da non essere esaustiva, insomma, non so se mi sono capito. Ci spiega che cos'è Quattro Zampe in famiglia.it per quei pochi che ancora non lo sapessero.
Quattro Zampe in famiglia.it è il punto di riferimento per chi vuole adottare un cane o un gatto, perché è per chi vuole un cane o un gatto nella propria vita, in realtà, perché l'unica strada, la strada più corretta dal nostro punto di vista, è quello di adottare. E quindi su quattrozampifamiglia.it si possono trovare cani e gatti di strutture, quindi canili, gattili, piuttosto che associazioni e rifugi di tutta Italia, che le strutture gratuitamente caricano sul sito, affinché le persone che stanno cercando l'amico per la vita possano, o l'amica, possano vedere tutti gli animali che sono online, valutare quelli che secondo loro sono più affini alle loro esigenze, allo stile di vita, al fatto che in casa ci siano bambini piuttosto che altri animali domestici, individuato uno o due, insomma, quelli che ritengono più plausibili, cani e gatti che possono andare bene per loro. Le persone possono sempre gratuitamente contattare la struttura che ospita l'animale e quindi parlare direttamente con gli operatori, non avere intermediari, e quindi rivolgersi direttamente a chi il cane o il gatto lo conosce, sa quali sono le caratteristiche, sa se la famiglia è quella giusta e quindi è proprio l'adozione giusta. e poi concordare eventualmente l'iter adottivo, per cui è un sito senza intermediari, è un sito molto semplice, sul quale però c'è la possibilità di trovare un animale da far passare dal box al salotto, come diciamo noi.
Tutto
gratuitamente.
Questo bisogna dirlo, come ripeto sempre, non a gratis, perché gratis è una parola, l'angolo è adesso l'angolo della cultura, gratis è una parola latina, quindi cortesemente fatemi questo piacere, non datemi queste coltellate nello stomaco tutte le volte, non si dice a gratis, è gratis e basta, non a gratis, gratis, è tutto gratis.
Sì. Okay. È tutto assolutamente gratis, semplice, immediato, veloce, è facile per le strutture, è facile per le persone, le strutture sono tutte controllate anche da noi, quindi non è possibile registrare il proprio profilo se si ha un allevamento ovviamente, ma nemmeno se si ha un privato, per cui anche i volontari singoli che non hanno una struttura registrata, un codice fiscale, e non sappiamo, perché poi magari ce ne sono assolutamente di corretti, ma potrebbero essere persone che hanno la cucciolata casalinga, persone che non vogliono più tenere il proprio cane o gatto e quindi vogliono rinunciare,
liberarsene, di proprietà, e noi non vogliamo persone che fanno mercimonio di animali non umani,
quindi nel dubbio non è possibile, non si possono proprio registrare, non possono caricare i loro animali.
Non comprate ma adottate, perché comprare un essere vivente, oltre che anacronistico, è davvero
una contraddizione,
un gesto,
termini, la vita non si compra.
Un gesto inqualificabile, grazie. Mi veniva disgustoso, ma tu hai detto inqualificabile. Va bene, inqualificabile. L'amore non si compra, ma si adotta. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. Direi che abbiamo terminato, sì, con l'esposizione di quattrozampifamiglia.it. Però se uno è, come dire, come me, non particolarmente avvezzo all'utilizzo di strumenti informatici, basta andare su Google, sì, si digita o Google,
parola,
Bing o qualunque altra cosa.
Tutto
e si
in
digita
parola, quattrozampifamiglia.
Tutto in parola.
Sì, in lettere.
Tutto,
sì,
in piccolo, tutto attaccato. Quattro, sì, zampe in famiglia, tutto attaccato, .it, e vi viene fuori il sito bellissimo di cui stiamo parlando e che potete utilizzare se siete un'associazione, avete tanti bambini e bambine da far pelosi, come si dice, comunque tanti amici da far adottare che cercano casa, e se invece cercate un amico per la vita, andate su quattrozampefamiglia.it e, cosa a cui io tengo particolarmente, potete anche, come dire, dare delle indicazioni su quello che cercate, no?
Sì, se ha una preferenza per il maschio piuttosto che una femmina, prevalenza di fascia di età, con una mia propensione personale per gli adulti, gli anziani, però se uno vuole può indicare delle fasce d'età del cane, la taglia, se ha delle esigenze, quindi si possono mettere dei parametri, il sistema restituisce tutti i cani e i gatti caricati che corrispondono al filtro che la persona ha indicato.
Ecco, quindi voi mettete: sto cercando un cane femmina, nero,
di taglia media taglia o taglia grande, che vada d'accordo con i bambini e anche con i gatti, perché in casa ho un gatto femmina piuttosto che un gatto maschio, e il sistema restituisce tutti quelli che sono le schede degli animali caricati dalle strutture.
Molto bene. E allora adesso passiamo ad occuparci della nostra graditissima ospite direttamente da Palermo. Abbiamo con noi Marzia Lombardo. Grazie Marzia per essere qui.
Ciao ragazzi, buonasera, grazie per questo graditissimo invito.
Grazie a te. Intanto Manuela sta riprendendo Marzia in una bellissima giornata di sole in maglietta con le maniche corte, con un cane spettacolare, esatto, al fianco, una specie di maremmano, ma
un cane che cerca adozione, guarda caso.
Lui cerca adozione, ma partiamo subito da qui, che Manuela lo sta riprendendo. Prima di passare a te Marzia, parliamo di lui, chi è? Quanti anni ha? Dov'è? Com'è?
Lui è Olaf, è un cucciolo di simil maremmano di taglia grande, quindi siamo intorno ai 40 kg, è un cucciolo perché ha circa un anno ed è un cane che viene innanzitutto da un abbandono, perché è stato trovato abbandonato per le strade di Palermo, plurisegnalato e dopo appunto diverse segnalazioni è stato accalappiato dal canile. E noi, come spesso facciamo, oltre a recuperare cani da rinunce di proprietà, da abbandoni per strada, insomma da varie situazioni anche di maltrattamento. Spesso facciamo un giro all'interno del canile di Palermo e tiriamo fuori, proprio tecnicamente tiriamo fuori alcuni cani per cercare di dargli una chance che magari all'interno del canile non hanno, perché hanno poca visibilità.
Certo.
Ecco.
E dove li mettete? In
allora,
stallo?
Noi abbiamo sì diversi stalli, strutture a cui ci appoggiamo in base alle tipologie di cane, ecco, perché non tutti i cani ovviamente hanno delle caratteristiche particolari, magari i molossi, i pitbull, alcune razze particolari non sono compatibili con tutti i loro simili, quindi vanno di forza, si può dire, nei box. Invece i cani di piccola taglia noi cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni casalinghe, quindi più adeguate alla loro taglia, alle loro compatibilità e a quello che è, diciamo, cioè un cane di piccola taglia chiuso in un box fa un tantino tenerezza, ecco.
Allora, noi siamo partiti dalla fine praticamente, in realtà adesso riavvolgiamo un altro, siamo partiti da Olaf, che Manuela sta ancora riprendendo, Olaf che mi ricorda Olaf Palme, non so se Mauro se lo ricorda, ex premier svedese degli anni 70-80, tra l'altro assassinato.
Sì.
Ecco, vabbè, allora, comunque siamo partiti da Olaf, qui facciamo un po' di cultura, un po' di storia, un po' di politica, un po' di tutto, politica nel senso, come sì, dire, generico del termine, ma ripartiamo dall'inizio. Benvenuta a Marzia Lombardo, che non, a dispetto del suo cognome è invece sicilianissima.
Assolutamente sì, sono di Monreale, in realtà origini monrealesi, ma abito a Palermo, vivo a Palermo e diciamo che svolgo il mio volontariato. Scusate se ogni tanto ho sentito un po' di pappagalli.
Sì, infatti, anche i pappagalli?
Sì.
Sono pappagalli abbandonati, immagino, che tu li abbia
recuperati. No, lui è in realtà un'eredità di una nonna deceduta,
ah,
che dopo 26 anni è finito a casa mia, ecco, anche i pappagalli.
Sì.
Quindi è da più di 10 anni che ho fondato insieme alla mia socia, e Maria Maniscalco, ho fondato un'associazione che si chiama appunto I Canuzzi di Marzia e Maria Onlus. Siamo partite circa 12 anni fa. Siamo partite da un luogo che è stato anche molto famoso perché è venuto a Striscia la Notizia, sono venuti onorevoli da tutta Italia per cercare insomma di smuovere questa situazione, che sono i capannoni di Palermo. Siamo partiti da una situazione abbastanza degradante dove c'erano più di 300 cani chiusi abusivamente in un luogo che era disabitato ed è stato occupato abusivamente da due persone, diciamo due accumulatori seriali,
mm-hmm,
che tutti i cani che trovavano o tutti i cani che le persone mollavano praticamente li prendevano e li buttavano in questo grandissimo, diciamo, deposito però oramai in disuso, e lì è diventato un canile a cielo aperto dove comunque c'erano malattie, leptospira, dove i cani si sbranavano fra di loro, dove
immagino
non erano sterilizzati, quindi nascevano cucciolati,
certo,
in continuazione. Insomma, ci ha impegnato 5 anni per riuscire a svuotarlo e a chiuderlo definitivamente.
E siete riuscite a farlo da sole?
Sole, assolutamente sole, perché le istituzioni non ci hanno mai, nonostante appunto Striscia la Notizia, nonostante insomma tante cose, non c'è mai venuto in aiuto nessuno, quindi li abbiamo svuotato, esattamente erano 280 cani, lo abbiamo svuotato da sole e tirato tutti fuori da lì.
Vabbè, delle eroine nel vero senso della parola, poi ne parliamo anche più avanti della situazione siciliana, però insomma siete riusciti a farli adottare tutti e 280?
Esattamente.
In 5 anni?
Spettacolo.
Cioè 5 anni ci abbiamo messo per chiuderli, sì, poi alcuni sono rimasti con noi altri anni, e nel tempo li abbiamo fatti adottare, sì, comunque di quella storia tutti andati a casa.
Beh, direi veramente un applauso
sì,
a Marzia Lombardo, davvero un applauso.
Grazie.
Stanno applaudendo,
sì,
tutti, anche il pubblico in sala e Mauro. Manuela non può perché ha in mano la telecamera. Ecco, batte il piede per terra. Tra l'altro, se posso permettermi, io avrei bisogno poi di parlare con la tua socia Maria Maniscalco, perché io mi chiamo Cavallo, quindi nel caso eventualmente potrebbe tornarmi utile. inutile.
Okay.
E quindi voi avete fondato questa, vabbè, ogni tanto.
Sì, è nato tutto da lì.
E la vostra associazione si chiama I Canuzzi di Marzia e
Maria.
E Maria. E siete solo voi due, Marzia, o avete anche dei volontari che vi aiutano? O fate tutto da sole?
No, in realtà siamo soltanto io e Maria. E abbiamo poi una nostra adottante che gentilmente si è prestata negli ultimi anni ad aiutarci con la pubblicazione su Instagram, quindi ci dà un aiuto, diciamo, a livello appunto social, ma per il resto siamo soltanto io e Maria. Marzia e Maria.
MM. È davvero una cosa
ammirevole.
Ammirevole non basta.
Sì, cioè,
sì, anche naturalmente. Ecco, siccome l'ospite della settimana scorsa non ha voluto rispondermi, non so se tu mi vuoi rispondere. Quanti anni hai, Marzia?
No, non ne ho problemi. Okay. Io ne faccio 51 fra quasi due mesi.
Beh, portati la foto con Olaf di quanto tempo fa è?
Di ottobre di quest'anno.
Ecco, no, ragazzi.
Già la bronzatura.
Complimenti. Guarda Mauro, guarda, l'hai vista.
Bella ragazza.
Mamma mia, 51
molto.
Anni portati in maniera splendida.
Però felicemente.
Perché i canuzzi ci mantengono giovani.
Sì.
Hai ragione.
Portati in maniera veramente splendida e davvero complimenti. Sei sposata, fidanzata, divorziata?
Sì. Sono sposata, ho una figlia grande.
Ok.
E poi basta.
E tua figlia collabora alla tua attività?
Sì, quando può.
E tu?
Lei vive da sola, c'ha pure due staffi, quindi anche lei, diciamo, si è ammalata come la mamma.
Ok, quindi ha preso la passione della mamma.
Assolutamente sì.
E il marito invece cosa dice?
No, il marito si è lasciato assolutamente coinvolgere, anche lui è uno che partecipa attivamente quando può, è successo anche che mi ha portato canuzzi recuperati di notte,
okay.
Oppure si ferma per strada perché c'è il cane in difficoltà. O sfama la colonia che abbiamo dietro casa, no? Anche lui.
Quindi sei circondata di persone.
Non potremmo stare insieme, perché comunque
certo,
la vita di un volontario non è una vita facile.
Assolutamente.
O hai accanto delle persone che condividono o comunque appoggiano il tuo amore per gli animali, o è veramente difficile ad averci a che fare con noi. Lo dico con molta serenità perché non è facile.
So esattamente di cosa tu stai parlando, quindi non è esattamente come dice Marzia, perché poi i volontari ricevono le chiamate alle 2 di notte.
A tutte
perché,
le ore, ecco. cioè io vivo al telefono materialmente,
esatto. la domenica,
e non è facile.
Non è che uno può spegnere il telefono la domenica o in qualunque altro momento del giorno, questo lo segnalo, non è che uno può spegnere il telefono perché
allora,
non è che...
ma non puoi perché ecco. Abbiamo delle responsabilità.
Sì,
cioè,
esatto.
Noi in questo momento ad esempio abbiamo circa 40 cani in carico all'associazione, distribuiti appunto in diversi stalli, pensioni, quelli che sono, ma noi siamo 7 giorni su 7 in comunicazione perché c'è il cane che sta male,
esatto.
C'è il problema, devi andare in clinica, oggi c'è questa visita, c'è l'adottante, c'è il preaffido, cioè materialmente è un lavoro tra virgolette H24, cioè il cervello non lo stacchi mai fondamentalmente.
È certo che è così. E tu hai anche un lavoro oppure ti occupi interamente dell'attività di volontariato
allora,
durante la giornata?
Allora, io diciamo in estate quando ci sono eventi e concerti lavoro anche ai concerti e agli eventi, come addetto al controllo e sicurezza.
Ok.
Ma sono dei lavori freelance, nel senso, ecco, quando ha chiamata. E poi in realtà faccio dei lavori saltuari.
Ok. E quindi
il
diciamo che
hai, della tua vita sono
hai un sacco di hai
ma
tanto
io ho lavorato tantissimi anni. Lavoravo nel settore del commercio perché ero uno store manager, lavoravo per una grossa azienda nell'abbigliamento.
Mm.
Diciamo che poi 10 anni fa ho deciso che non ne potevo più di avere a che fare col pubblico, ero veramente proprio stanca del pubblico.
Scusa, iniziava con la B il nome di questa grande azienda, con la B di Bologna?
No. È un marchio americano.
Ok.
E facevo la visual, facevo la formatrice del personale, quindi io amavo l'abbigliamento, tutto il suo mondo. Poi insomma con l'avvento del low cost insomma sono cambiati un attimino i concetti di boutique, assistenza ai clienti e quant'altro, e mi sono un po' distaccata da quel mondo e mi sono ritirata. E poi ho salvato il primo cane.
E da lì.
Ecco, hai salvato il primo cane, raccontaci, la prima volta.
Ma sì, ho visto una sera mentre ero su Facebook un cane, appunto un post dei tanti, perché poi ovviamente alla luce dei fatti successivi poi dici, ma guarda, è stato uno dei milioni che ne avrei visti. Un cagnolino abbandonato fuori una campagna di Cefalù, quindi neanche nella mia città. Non so perché mi è scattata un qualcosa e mi sono cominciata a cimentare in questo mondo. Ho conosciuto una volontaria e ho chiesto se qualcuno lo poteva portare a Palermo, l'ho ricevuto a Palermo, gli ho trovato uno stallo e ho seguito questa prima adozione. E poi da lì è un po' come un giro, dico io sempre, una tossicodipendenza positiva.
Sì,
però il termine è un po' quello.
Sì, cioè non chiamiamola tossica, diciamo che è una dipendenza.
È una dipendenza, ecco, la fase tossica non ci sta.
Sì, no, è una dipendenza positiva.
No, oddio, per molte persone diventa tossica, perché poi se pensiamo a molte persone che dall'amore per i cani diventano accumulatori e non fanno più del bene agli animali, un po' di tossico c'è in questo ambiente.
È quello che dico sempre io, che bisogna cercare di mantenere sempre un piede al di là della soglia.
Perché poi diventa non più benessere, ma diventa malessere, poi diventano catene, poi diventano tante cose che non fanno del bene agli animali.
Esatto, ne conosciamo tante di persone così. Emanuela sta dicendo hai voglia. E hai perfettamente ragione. È correttissimo quello che dici. Ora io chiedo però a Mauro quanto tempo abbiamo prima della canzone, 5 minuti che dedichiamo interamente a Marzia oggi. Ho scelto una canzone dedicata interamente a lei. Sì, perché è proprio il titolo esatto, è al maschile il titolo, ma noi la trasportiamo al femminile.
Vedremo.
Ecco, una tua giornata tipo, Marzia.
Allora, io intanto mi alzo la mattina sempre alle 6, ovviamente comincio a fare giro pappe, cani, gatti, perché anch'io sono, diciamo, tipo zoo a casa.
Ecco, quindi i tuoi, diciamo, quelli che vivono con te.
Sì, anche
quanti
i miei.
Quanti sono?
Io ho 6 cani e 2 gatti.
Ok.
Tutti adottati, ovviamente.
No, non te lo chiedevo, ovviamente. Non te l'avrei neanche chiesto, ovviamente.
Poi ovviamente già dalle 7 di mattina si comincia la comunicazione appunto con i ragazzi che gestiscono i cani nelle pensioni, quali sono gli appuntamenti della giornata, le cliniche, il cane che sta male, il cane da sterilizzare, e poi comincio anche, diciamo, a il mio è molto un lavoro di organizzazione tantissima, cioè veramente tanta, perché appunto avendo i cani dislocati un po' ovunque non li hai, dico io sempre per assurdo che se vado in pensione mi faccio un rifugio, perché può sembrare una cosa che dici, ma perché? Perché in realtà averli tutti in un posto e gestirli tutti in un posto per molti versi è molto più semplice.
Logisticamente è più semplice, certo, perché tu ti dovrai recare a, non so, Cefalù a prendere il cane da portare dal veterinario a Palermo.
Uno
riportare
a Carini,
ecco,
uno
certo,
a Torretta, uno dall'altra parte del mondo, le cliniche, prendere gli appuntamenti, spostare quello. Cioè, non è semplice logisticamente smuovere tutte queste cose.
Ecco, adesso noi facciamo un attimo di break musicale, dopodiché ti anticipo le prossime due domande. Sono: uno, come trovi la rete di persone o di pensioni che come dire tengono i cani, e l'altra è, naturalmente, mi viene da dire, tutto a tue spese e a spese di Maria Maniscalco, immagino, no? Quindi qualcuno vi aiuta ogni tanto, mi auguro e spero, e quindi
poi
spiegheremo alle persone che ci ascoltano come fare per aiutare i canuzzi di Marzia e Maria. Va bene?
Perfetto.
Allora io adesso ti dedico questa canzone, la dedico a te perché sei qui, e a tutti i volontari, soprattutto quelli del sud che lottano contro il male, mi viene da dire. David Bowie su Radio Atlanta, questa è naturalmente Heroes. Just for one day.
just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? And swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
A David Bowie, il Duca Bianco, con la sua canzone più iconica e più famosa, la meravigliosa Heroes, che abbiamo dedicato interamente a Marzia Lombardo. Marzia, ci sei?
Eccoci qua.
Si è ascoltata tutta la canzone. Conoscevi?
Grazie per la dedica, bellissima.
Guarda, una dedica che ti facciamo con tutto il cuore e è più che strameritata. Heroes, eroi, quindi uomini e donne, soprattutto donne, devo dire, che soprattutto al sud lottano dal mattino alla sera per salvare il maggior numero possibile di vite, perché come ripeto sempre, chi salva una vita salva il mondo intero, e Marzia ha salvato, credo nel corso di questi 12 anni, migliaia di mondi. Allora,
piccoli mondi, facciamo la nostra parte, cerchiamo di fare la nostra parte. Dico sempre che se ognuno di noi ne salvasse anche solo uno, diciamo che i numeri sarebbero decisamente maggiori.
Non solo, se nessuno invece togliesse la vita ad altri esseri viventi, il nostro compito sarebbe ancora più facile, no?
Assolutamente sì.
Allora,
ma purtroppo.
Purtroppo non è così che funziona. Purtroppo non è così che funziona, soprattutto in alcune zone, diciamo, dove c'è un modo di vedere l'animale non umano, come dire, come una cosa, e non parlo solo dell'Italia, parlo del mondo intero.
Sì. No, ma infatti è una cosa, cioè io non mi fermo al sud, oramai per me non esiste né sud né centro né nord. Oramai diciamo che la cattiveria verso gli indifesi in generale è diffuso ovunque, cioè, ma fa parte diciamo di tutto quello che la società di oggi offre, cioè c'è una cattiveria diffusa su tutti i fronti.
Sì. Condivido completamente quello che dici e ricordo anche che ci sono degli scritti interessantissimi, tra l'altro anche di Francesca Sorcinelli, che è probabilmente la maggior esperta del caso, sui link tra la crudeltà sugli animali e la crudeltà sugli umani. Se le persone non sono interessate agli animali, dovrebbero quantomeno interessarsi al fatto che coloro che si esercitano con la crudeltà sugli animali non umani, poi dopo passano, è matematico, ve lo garantisco, è sicuro, passano anche alle persone, e passano di solito alle persone indifese, quindi ai bambini, agli anziani, alle persone insomma che non possono difendersi. Quindi se non altro, se uno non ha la sensibilità e l'empatia di capire che gli altri esseri viventi sono nostri fratelli e hanno gli stessi nostri diritti, perlomeno lo faccia per il suo bene, perché poi la stessa persona che sta picchiando il cane magari dopo 3 anni picchia loro figlio, se non altro per quello, insomma,
sono pienamente d'accordo con te.
Va bene, allora noi ci eravamo lasciati con la mia promessa di farti 2 domande e tu devi sapere, io sono vecchio, quindi te l'avevo fatta prima perché ero certo che me ne sarei dimenticato. Quindi tu le sai già, vai, dammi la risposta e fatti la domanda, come dice Marzullo.
La prima domanda che mi hai fatto era capire come scegliamo i luoghi dove tenere i cani, come riusciamo a costruire un rapporto con chi collabora con noi e in base a che cosa. Sono stata brava, ricordo
bravissima.
Bene.
Io contavo su di te, infatti ero tranquillissimo.
Allora, diciamo che oramai essendo tantissimi anni che siamo nel mondo del volontariato, sicuramente all'inizio abbiamo preso anche noi delle cantonate, cioè nel senso che non essendo di questo mondo e non conoscendo l'ambiente, magari inizialmente ci si appoggiava a delle persone che effettivamente magari non potevano essere il 100%. Noi come associazione siamo, devo dire, molto molto fiscali, molto attente, molto puntigliose nei luoghi dove appoggiamo i cani che salviamo. Ecco, perché se noi li togliamo da alcune situazioni, non possiamo andarli a mettere in situazioni dove comunque vivrebbero in attesa di una famiglia in modo peggiore.
Certo.
È pur sempre, io dico sempre, le pensioni non sono punti di arrivo, sono punti di partenza, cioè sono luoghi da cui il cane, in cui il cane deve stare il meno possibile intanto. Purtroppo non è sempre così, perché ci sono cani che sono chiusi nei box da anni perché non trovano adozione e quant'altro, però diciamo che in linea di massima devono essere luoghi semplicemente di passaggio, dove preparare comunque anche il cane a una nuova vita, perché spesso i cani che si prendono hanno dei traumi, hanno dei trascorsi, quindi comunque il compito di un buon volontario è anche quello nel frattempo di studiare nei vari stalli quali sono i comportamenti del cane, le caratteristiche, le compatibilità, le esigenze, perché i cani sono tutti diversi e per poi sviluppare una buona adozione bisogna sapere che cane hai in mano e a chi lo devi affidare. Questa è una condizione sine qua non, quindi appoggiarsi a delle persone che diciamo hanno la nostra fiducia e sanno ciò che vogliamo è fondamentale per garantire adozioni responsabili.
Un discorso da scolpire sulla pietra.
Infatti un inciso, i Canuzzi sono tra i primissimi, le primissime associazioni, abbiamo iniziato con te praticamente su Quattro Zampe in Famiglia, perché
sei
da sempre e la logica è proprio quella, tu sai che tutti i cani che sono presenti sul sito hanno visibilità sui social, ma poi il contatto è assolutamente con voi diretto, proprio per le ragioni che dicevi tu, proprio per evitare perché voi sapete cosa chiedere.
Le adozioni responsabili sono adozioni dove il cane e la futura famiglia devono incontrarsi e devono essere l'uno corrispondente alle esigenze dell'altro, cioè è sbagliato far passare il messaggio che puoi dare qualsiasi cane a qualsiasi famiglia, perché hai un'ottima percentuale di fallire l'adozione, certo, perché non tutte le famiglie sono idonee a qualsiasi tipo di cane.
Certo.
Cioè, e beh, un partner che si devono incontrare, quindi
assolutamente, quindi è fondamentale innanzitutto lo studio della richiesta d'adozione, quindi andare a capire che famiglia ci troviamo di fronte, che esigenze ha, che ritmi di vita ha, abitudini, possibilità anche economiche, perché ecco, se io affido un cane malato,
diabetico,
diabetica, certo, come ad esempio noi abbiamo per ora Afrodite, una cagnolina purtroppo terminale per la quale non riusciamo a trovare adozione, una pitbullina di 11 anni abbandonata dalla famiglia, che è diabetica e neoplasica, cioè ha dei tumori che la stanno
mangiando viva.
Sì. Cioè, se io affido un cane come questo a una persona che magari non ha le disponibilità economiche, non gli può comprare né l'insulina, né fare i controlli, né il cibo specifico e quant'altro, cosa ho fatto? Ho semplicemente peggiorato la condizione di Afrodite. Non è una buona adozione. Ecco, bisogna sempre vedere tutti gli aspetti, perché un cane non si mantiene solo con l'amore, come dicono tutti, ma se c'è l'amore. Non è vero. Oggi come oggi non è vero che ci vuole solo l'amore. È brutto da dire, ma le cliniche costano, e costano anche tanto. E se al cane ti si rompe il menisco, gli si rompe, ha un problema urgente, vai in clinica e hai bisogno di migliaia di euro, non tutti se lo possono permettere.
Dice delle cose talmente sacrosante che faccio fatica ad interromperla.
È bruttissimo da dire.
Ma è così, ma è assolutamente.
Però è la verità, non è che una chiede: ah, ma tu, io voglio sapere il tuo 7,30. A me non interessa il tuo 7,30, non è quello il problema. Però io devo sapere che se tu domani hai un problema puoi far fronte al capo. Poi la vita può cambiare per tutti, ragazzi, cioè le cose possono succedere. Oggi siamo ricchi, domani ci riduciamo
o viceversa, diciamo.
Ma possibilmente viceversa.
Facciamo viceversa.
Però le basi sulla quale io ti affido un cane devono essere delle basi adeguate alla vita del cane. Cioè il cane deve andare in una condizione sicuramente migliore di quella in cui si trova.
Allora, questo mi ricorda moltissimo lo chiamo motto, ma è riduttivo, del grande filosofo australiano Peter Singer, che è colui da cui è partito il movimento animalista, inteso nel senso di ideologia animalista mondiale, nei primi anni 70, con un libro che forse tu avrai letto, Marzia, che si chiama Liberazione Animale, che è il libro da cui è partito proprio
l'ho letto, ma mi ha dato uno spunto.
È del 75, credo, io quando
io avevo un anno praticamente.
Ecco. però è tuttora, come dire, la Bibbia iniziale. Poi ci sono stati Tom Regan e tanti altri grandi animalisti, Beshavir Singer, che si chiama nello stesso modo, però non è Peter Singer. Però Peter Singer, Liberazione Animale, se vai su Google, non è edito purtroppo da MG Editore, però do a Manuela anche un'idea, ecco. Però se vai, Liberazione Animale è proprio la summa dell'inizio del pensiero e della filosofia animalista, e ho fatto questo sproloquio per dire che dei punti salienti del pensiero di Singer è che l'unica domanda che ci si deve porre è riguardo a un animale non umano su cosa fare o cosa non fare è: gli miglioro la vita o no? Se la risposta è sì, si fa; se la risposta è no, non si fa.
Esatto. Okay. Questo è, bisogna essere responsabili, io dico sempre, e coscienti delle responsabilità. Cioè, io ad esempio faccio i preaffidi per la mia associazione. I preaffidi sarebbero, ecco, i preaffidi sarebbero quella fase preliminare di conoscenza della famiglia, quindi della famiglia che richiede un determinato cane, ok? Quando io vado a conoscere le famiglie, io non sono mai della serie: ah, che bello, prendete un cane, wow, prendetelo subito, prendetene 10, che cosa meravigliosa. No, io sono abbastanza terroristica, dico la verità, cioè nel senso, io cerco di smontare in tutti i modi l'idea del cane come, vabbè, prendo un cane come se fosse un peluche. No, Io cerco sempre di far capire alle famiglie di metterle davanti il fatto compiuto che un cane in primis sono responsabilità, pensieri, impegni che durano per almeno 10-15 anni.
Speriamo, naturalmente, certo. E dice una cosa correttissima. Io ero rimasto ancora però alla domanda... sì, adesso parliamo della Lismania, abbiamo ancora tempo, no, Mauro? Però ecco, volevo chiederti, perché questa sì. È una cosa particolare, no? È una cosa particolare il non avere un rifugio, quello che ti farai quando andrai in pensione, dove sono tutti i cani nello stesso momento.
Sì, allora noi collaboriamo già da anni sempre con le stesse pensioni.
Ok, quindi sono delle pensioni, quindi ci sono già delle strutture d'appoggio.
Sì, sono delle strutture d'appoggio, sono più o meno sempre le stesse persone, proprio perché noi appunto siamo molto, molto esigenti, quindi cerchiamo il posto migliore per quel tipo di cane, ecco, non è che mettiamo i cani ovunque, abbiamo un rapporto veramente molto trasparente, molto, di fiducia con chi ci tiene i cani. Ci sentiamo miliardi di volte al giorno, siamo presenti, andiamo a trovare i cani in struttura, portiamo anche le persone a trovare i cani in struttura. Se posso fare un piccolo excursus, se posso, ad esempio noi da anni come associazione abbiamo creato quello che è stato soprannominato il tour dei Canuzzi, cioè noi da tanti anni fa
il Canuzzi tour, è bello il Canuzzi tour,
si chiama il tour dei Canuzzi, mm-hmm. Abbiamo anche proprio il cartellone con cui accogliamo all'aeroporto, se vuoi poi vi mando la foto. Praticamente noi è nato un po' come una cosa.
Che cos'è il castellone? Ci stiamo guardando.
Cartellone di accoglienza.
Niente,
no?
Io e Emanuela siamo sordi, abbiamo capito il castellone, diceva.
Che castellone? No. Praticamente delle persone che si rifà la seconda domanda che mi hai fatto, come andiamo avanti? Noi, sì. A parte essere un'associazione riconosciuta, quindi percepiamo il 5 per 1000. Quindi abbiamo un commercialista che ci tiene tutti quelli che sono i bilanci, i rendiconti di entrate, uscite e quant'altro. Noi riceviamo donazioni, proprio perché siamo una Ollus, facciamo volontariato, quindi le persone che magari ci conoscono, ci seguono, si appassionano alle storie dei nostri cani, ci donano, insomma, partecipano alla vita attiva di questi Canuzzi. Ok?
Sì. E allora se una persona in questo momento è all'ascolto e dice: questa donna è una donna meravigliosa, voglio aiutarla, che cosa può fare? Dove deve andare?
Allora, sui nostri canali social, che sono appunto Instagram e Facebook, abbiamo proprio la pagina che si chiama I Canuzzi di Marzia e Maria Ollus, e lì trovano gli estremi con la quale possono fare la loro donazione.
Quindi se uno vuole andare, va su Facebook e scrive, scusate, io da dinosauro Canuzzi, tecnologico,
trova la loro pagina, I Canuzzi di Marzia e Maria.
Scrive su Facebook in funzione cerca I Canuzzi di Marzia e Maria.
Esatto.
Okay.
Esatto. E poi ad esempio c'è il gruppo Teaming, che è quello che ogni mese preleva in automatico un euro, quindi iscrivendosi tu automaticamente doni un euro al mese senza commissioni, senza nulla, quindi con un piccolissimo gesto puoi dare un grosso sostegno all'associazione.
Che cos'è
Teaming,
questa cosa?
Se no siamo qua, non abbiamo così tanto
come
tempo, io ci tengo tanto a parlare della
Lismania. Sì, è da ieri che mi martella.
Ditemi, sono tutta vostra.
No, aspetta, finiamo un attimo qua. Quanto abbiamo ancora, Mauro, di tempo da trascorrere? Con Marzia
14 minuti,
hai voglia di parlare di Lismania? No, beh, io volevo che lei dicesse come si può aiutare i Canuzzi di Marzia e Maria. Quindi abbiamo questo teaming che non so cosa
abbiamo
sia.
Abbiamo il teaming che è un euro al mese, poi abbiamo i nostri estremi, quindi è il classico IBAN dell'associazione o la PayPal. Ovviamente le donazioni sono tutte deducibili fiscalmente, perché noi appunto rilasciamo la ricevuta che può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi.
E uno l'IBAN dove lo trova? Sulla pagina di Facebook, sui social, i Canuzzi di Marzia e Maria. E Maria, sì, ok.
Oppure se le persone vogliono inviarci cibo, antiparassitari, possono farlo tramite Amazon, possono appunto sempre contattarci in pagina, diamo l'indirizzo per le spedizioni per aiutarci ci sono miliardi di modi, ovviamente. Il
e voi, voi siete a Palermo, voi siete proprio a Palermo.
Noi siamo a Palermo, sì, sì.
Palermo, Palermo. E il primo, dicevi, è quello di adottare, naturalmente. Quindi adottate un cane. Ci sono dei cani?
Dopo
li guardiamo. Sì. Vabbè, perché io voglio vedere i cani di Marzia e Maria, Maniscalco, da cui andrò a rifarmi.
Ferma il cartellone perché è una cosa carina.
Sì,
me la devo
vai,
dire.
Vai, vai, vai.
Allora, tanti anni fa cominciarono a venire a trovarci perché avevano la curiosità di vedere con i loro occhi i canuzzi che sostenevano, un paio di amiche dal nord. È così piaciuta questa iniziativa e si è diffusa tra tutte quelle che sono le persone che ci sostengono da anni.
Fantastico,
che
sì.
Da due che erano, tipo che ti posso dire, 6 anni fa, quest'anno a marzo, praticamente saranno 3 giorni, avremo ben 15 persone che vengono
che
da tutta Italia. Cioè, quindi persone che non si conoscono fra di loro.
A vedere i canuzzi di Marzia e Maria.
Tour con noi, quindi li andiamo a prendere in aeroporto, sono tutti insieme nel B&B, andiamo in giro proprio per tutte le pensioni dove sono i cani, gli facciamo toccare con mano come vivono questi cani, dove, come vengono seguiti. Poi ce li portiamo a fare anche il tour ego gastronomico, quindi li portiamo a mangiare il tipico siciliano.
L'obiettivo non è che adottino loro, cioè sostengono l'associazione, fanno o hanno delle adozioni a distanza e quindi fanno un giro non pro adozione.
No, ma anche perché devo dirti che è capitato che tantissime mamme che sono venute qui
immagino.
Si sono innamorate
certo,
canuzzi e li hanno adottati.
Questo sa va san dire, mi sembra conseguenziale, certo.
Abbiamo tantissime mamme, diciamo appunto a distanza, che sono nostre adottanti, però è fondamentale che loro vedano come sono trattati questi cani, perché secondo me è una cosa importantissima, anche di grande trasparenza e serietà, far vedere che i soldi che ognuno toglie dal proprio bilancio familiare, dalla propria tasca, dove sono investiti. Cioè, devono vederli questi cani, se esistono realmente, se sono accuditi bene, se sono comunque dei cani sereni, seppur siano in box. Cioè, sono cose che si vedono.
Certo, che i loro soldi producono felicità, salvezza e vita e in quel modo ovviamente sono anche, come dire, stimolati a darne
anche
sempre di più.
Certo.
E poi
certo.
Il passaparola fa tanto, poi si torna a casa, gli amici, certo.
Sì, ma infatti ti ripeto, 6 anni fa è cominciata con 2 persone, quest'anno vengono 15 persone, tra cui anche i mariti.
Certo.
Per dirvi che abbiamo anche i mariti che gradiscono questo tipo di mini vacanza.
Di tour.
In
certo.
Sicilia, enogastronomico, cioè voglio dire.
Quello gli piace tanto.
Sì. Beh, prossima andiamo anche noi.
Sì, se mi fanno fare il giro enogastronomico vegetariano,
vengo anch'io. Certo, per tutti i gusti, vegano, vegetariano per tutti i gusti, quasi può mangiare la qualsiasi.
Ok, immagino. E allora passiamo però, perché qui i minuti cominciano adesso
a scarseggiare.
Okay. Passiamo a questa roba che ho sulla testa da ore,
sì.
Dobbiamo parlare della
Lesmania.
Io ti passo a Loredana, fate voi.
Io passo la palla a te, nel senso che la Lesmania è proprio la classica cosa per la quale c'è poca informazione, soprattutto su come può essere gestita, e c'è tanto timore.
Tanto terrorismo da parte soprattutto di tanti veterinari del nord, devo dirti.
È vero, verissimo.
Quindi, siccome tu...
Sai quante volte mi è capitato di sentire persone che mi hanno detto però il mio veterinario mi ha detto di non prenderlo perché ha la Lesmania. Ma
sì,
tante volte.
Per questo...
Guarda, ci sono delle vere e proprie leggende metropolitane sulla Lesmania.
Ecco,
cioè, anche cose pazzesche della serie A. Ha il bambino, gliele mischia al bambino, cioè io ne ho sentite di ogni.
La Lesmania al bambino è una roba talmente ridicola che questa francamente
è una cosa talmente rara, perché comunque la Lesmania esiste anche presa dall'uomo,
sì.
Ok? Ma deve essere portata, cioè dal pappataccio, cioè dalla famosa zanzara che morde l'uomo, ma dico è un caso 1 milione, non so quanti ce ne possano esistere in Italia. Dico, saremmo tutti malati di Lesmania,
sì.
Perché con tutti i cani con la Lesmania che ci sono in Italia saremmo tutti pieni di tutti ammalati saremmo, ed è veramente
allora
la
brava,
Lesmania
vai.
Dimmi pure Lori.
No, dici tu, nel senso come
allora
come si cura adottare un cane che ha la Lesmania, poi ci sono varie forme.
Allora, innanzitutto
che cos'è, sintomi dà e come si cura?
Okay. Allora, ovviamente io, ragazzi, non sono un veterinario.
No, no, lo sappiamo, sì, sì. Ma sappiamo anche che sei una grande esperta, tuo malgrado.
Perché? Perché ne ho recuperati tanti, esatto. Perché tre dei miei cani hanno la leishmania, quindi ci convivo oramai da tempo, e perché comunque la maggior parte dei cani che si recuperano, 9 su 10, devo dirvi la verità, che hanno la leishmania. Allora, la leishmania innanzitutto è una malattia endemica. Una volta, tantissimi anni fa, si supponeva che fosse una malattia soltanto del sud, quindi c'è sempre stato una sorta di terrorismo, comunque di prendere le distanze dai cani del sud, proprio perché si pensava che fossero i cani del sud, insomma, i contaminatori. In realtà non è che siano i cani che portano la leishmania, in realtà è il pappataccio, cioè il famoso vettore, questa zanzara che, pungendo il cane, trasmette la malattia. Se una zanzara infetta punge più cani, è ovvio che trasmette la malattia a più cani, ok?
Certo.
Cioè, non è che i cani si contaminano tra di loro per strusciamento, per saliva o per... È sempre il vettore che sposta la malattia, ok?
Ok. Quindi si possono avere, cioè, i cani con la leishmania, i tuoi tre ce l'hanno, ma non la passano agli altri.
Esatto, cioè non è che la leishmania è una malattia che non è un virus aereo che si trasmette via aerea o da contatto, io ho 6 cani, 3 ce l'hanno, 3 no, cioè non vuol dire niente, l'hanno presa semplicemente perché la zanzara le appunti.
Ok.
Quindi se una famiglia che ha un cane sano adotta un cane con la leishmania, non è che il cane malato la immischia all'altro automaticamente, deve essere il vettore a pungere il cane malato e a eventualmente a pungere l'altro cane.
Sì,
ok.
E quindi così si contrae.
Esatto.
Dopodiché, quali sono i sintomi e quali sono le cure?
Le sintomatologie della leishmania sono diverse, nel senso possono avere una manifestazione cutanea, quindi il primo sintomo possono essere appunto come posso spiegarvelo, delle abrasioni nei polpastrelli, mm-hmm. Delle abrasioni attorno al musetto, alle orecchie, ecco, quindi proprio una manifestazione esterna. Che in realtà...
Ma non sempre, non sempre, no?
No, non sempre. Perché, ci sono varie manifestazioni. Altre manifestazioni quando invece il cane non la manifesta esteriormente, ma è l'organismo interno, cioè quindi che viene attaccato. La leishmania cosa attacca maggiormente? I reni. Il problema fondamentale è che... come ve lo spiego, che tutto l'organismo comincia a risentire e le leishmanie si depositano, perché le leishmanie è come se fossero delle spore. Infatti, per diagnosticare spesso se ci sono le leishmanie si fa l'ago aspirato del midollo per vedere se queste leishmanie sono depositate, okay. Il problema qual è? Che quando queste leishmanie si depositano a milioni, ok, tutto l'organismo ne comincia a risentire e i reni sono l'organo che viene,
perché è il filtro, da dove passa tutto.
Quindi diciamo che l'insufficienza renale è
il sintomo
più grave, ed è quello che fondamentalmente poi porta alla morte.
Ok, ma passiamo alla terza fase, ci sono delle cure che possono evitare che questo accada.
Allora, innanzitutto dobbiamo parlare di una cosa, della prevenzione, perché io dico sempre che se sappiamo che oramai la leishmania, tra parentesi, è endemica in tutta Europa, non del sud, cioè la leishmania è una malattia che trovi in tutta Europa, perché questo il vettore è un animale che vive in zone altamente calde e soprattutto umide. Con i cambiamenti climatici questo vettore si è spostato,
certo,
ovviamente anche ad altre zone.
Certo, in Svizzera non c'è. In Svizzera non c'è. Io sono italo-svizzero e questo te lo do. Svizzera è una delle poche aree.
Ma in altre regioni d'Europa c'è.
Assolutamente, sì. Assolutamente.
Il nord oggi c'ha molta più umidità del sud,
certo,
per assurdo, per dirti.
Certo.
Ok. È un po' come voi al nord avete la filaria, che è una malattia che al sud non si è mai vista, adesso dal nord sta scendendo. Ma perché? Perché cambiano completamente gli assetti proprio del clima, degli organismi che si adeguano a questi cambiamenti climatici, quindi si spostano.
Quindi adottare, perché puoi adottare tranquillamente un cane con la leishmania?
Ma perché puoi adottare? Innanzitutto perché si può fare benissimo prevenzione. Quindi comunque se tu ogni sei mesi, io dico sempre, lo faccio sui miei cani, lo faccio su tutti i cani dell'associazione, ogni sei mesi si fanno gli esami di controllo. Quello è fondamentale, andare a fare gli esami di controllo. Ma anche se hai un cane sano li devi fare gli esami di controllo. Perché può esserci il morso della zecca, della pulce di cui non ti accorgi, può esserci il morso della zanzara. Se fai gli esami, prendi la malattia in tempo, e oggi esistono una varietà di cure che non sono quelle di 10 anni fa,
esatto,
che erano soltanto le punture. Oggi ci sono tantissimi preparati, tantissimi integratori che aiutano a sostenere il sistema immunitario.
Volevo arrivare lì. Ci sono adesso, noi purtroppo siamo in conclusione e quindi dobbiamo tagliare.
È un argomento vastissimo.
Però, sì, però a me preveva proprio togliere il
mito. Cosa facciamo? Sai cosa facciamo, sì, Lori? Facciamo una seconda puntata con questa fantastica ragazza,
sì, sono d'accordissimo,
che si chiama Marzia, ok?
Sì.
Se Marzia ci dice che le sta bene, facciamo una seconda puntata,
sì,
perché poi alla fine abbiamo corso un po' troppo e invece vogliamo sviluppare, sì, questo tema in maniera...
No, anche perché è fondamentale per le adozioni parlare
questo
di
questo è il punto, esatto. Perché
allora, a brevissimo facciamo la seconda puntata con Marzia, che ci dà il suo benestare.
Sì.
A brevissimo facciamo la seconda puntata in cui ti prometto che cominceremo con la leishmania e quando avete
perfetto
finito di parlare della leishmania poi
facciamo
faccio qualche domanda anch'io. E voglio far vedere anche i suoi cani.
Che sono tutti comunque presenti su Quattro Zampe in Famiglia, quindi
esatto,
andando sul sito, anche mettendo Olaf banalmente,
ecco,
avviene Olaf, dopo di fianco, se una persona è registrata almeno una volta, di fianco a Olaf ci sono proprio le informazioni dei canuzzi, quindi i contatti per parlare con Marzia o con la sua socia, e ci sono anche tutti gli ospiti, quindi ci sono tutti gli ospiti che sono presenti sul sito.
Che andiamo aggiornando man mano che recuperiamo.
Certo,
ecco,
e anche fate adottare, sempre, perché qualcuno
esatto
entra, qualcuno esce.
È questo alla fine il circolo, nel senso più ne facciamo adottare più ne possiamo aiutare altri,
certo.
Quindi anche perché poi dopo se il filmato non diventa troppo, cioè dobbiamo chiudere insomma,
per forza.
Quindi per riassumere facciamo un'altra puntata con Marzia il più in fretta possibile,
sì,
e quello,
sì, ci penso io,
quello ci pensi tu. Se volete aiutare, e in questo caso qui vi invito veramente a farlo perché è una persona meravigliosa, Marzia.
Grazie.
Se volete aiutare Marzia in tutto quello che fa, andate sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram che si chiama I Canuzzi di Marzia e Maria, e lì troverete tutto i modi in cui potrete aiutare queste due fantastiche ragazze che si, appunto sono Marzia e Maria. Marzia, ci sentiamo prestissimo.
Grazie.
Allora
grazie,
chiudiamo, chiudiamo velocemente, ma ci risentiamo prestissimo, va
grazie
bene?
Di
dobbiamo
cuore,
parlare
grazie di cuore per l'invito
di tutti i tuoi canuzzi. Grazie Marzia.
Con piacere.
A presto. Ciao.
Ciao. Ciao Marzia, grazie. Un abbraccio,
ciao,
un abbraccio
grazie
a Marzia dei...
Ciao.
Ma
ciao,
guarda, arriviamo, non ti preoccupare che arriviamo di sicuro. Intanto all'inizio grazie. Intanto
ciao,
all'inizio cadevano telefoni, adesso cadono le cuffie perché Manuela
si muove
le acque, diciamo, stanno crollando tutte le robe dalle pareti. Allora, puntata bellissima con Marzia, persona fantastica, davvero eccezionale, che risentiamo,
certo,
quindi
marzo ne parliamo.
A marzo seconda, sì, puntata con Marzia,
certo,
giustamente Marzia è a marzo, si fosse chiamata febbranza, allora avremmo dovuto fare in fretta e farla. Va bene, direi che sono un po' stanco, è meglio andare. Allora, grazie a Mauro Dominus di Radio Atlanta Milano, libera come la passione, grande come sempre. Grazie alla mia migliore amica al mondo, Manuela Gigante di MG editore, grazie a Loredana Verga, la mamma di Kuzif. 4zampifamiglia.it, andate su Google, digitate 4zampifamiglia.it e entrate in questo sito meraviglioso per tutti coloro che amano gli animali. Grazie.
Grazie Roberto Cavallo. Dillo Manu, dai, almeno la voce.
Grazie a voi. A martedì prossimo dalle 15 alle 16, sempre su Radio Atlanta. Ciao.
She'll just tell you that she came in the air.